sera sarà Bernardino Chino e Siena, forse più Siena che Bernardino Chino, forse il modo con il quale Ochino ha interloquito con la città anche in sua assenza. Ma ora darei la parola propriamente a Bernardino Chino. Ecco a voi.
Bernardino Ochino agli molto magnifici signori, gli signori di Badia della città di Siena.
Come?
Cristo, giustizia et pace nostra. Se infino ora ho scritto a molti e non a te, Siena, città mia, non è stato per defetto d'amore, ma perché, sapendo quanto, come di me tenera ed amorevole patria, ti sei carnalmente dolta ed afflitta della mia partita, non mi bastava l'animo di poter così subito satisfarti, consolarti e con spiritual frutto darti lume del vero. Ma ora che il tempo ha in parte mitigato il tuo dolore, talché con animo più quieto, tranquillo e chiaro potrai discernere meglio il vero, mi son risoluto scriverti non per scusar la mia partita, essendo stato già necessitato farlo per onor di Dio e in più risposte, le quali sono in luce e puoi vederle, né con animo di esplicarti tutte le verità che sono necessarie credersi e sapersi dal cristiano, et longo tempo sono state sepulte nel regno di Antecristo, per non essere possibile farsi in sì breve epistola e per aver già incominciato a farlo in alcuni sermoni che sono impressi e penso di continuo seguir con la grazia di Dio, mentre che gli piacerà darmi vita. Ma ho pensato a voi, magnifici signori di Balia, fare una confessione di fede, quanto ad un articolo solo, dalla viva fede del quale prende tutta la salute della vera Chiesa di Cristo e la ruina del regno di Antecristo, però per esso son perseguitato. E poi conclude: vuoi forse essere l'ultima a conoscer Cristo? Apre, apre oramai gli occhi al vero, acciò che, conoscendo il figliol di Dio, per ogni tua giustizia, sapienza, salute e pace, vivendo a Dio sempre felice, gli renda ogni laude, onore e gloria per Gesù Cristo, Signor nostro. Amen.
Allora, Bernardino Chino. Questa lettera arriva a Siena e stampata 1543. Teniamo a mente questo punto. Viene da Ginevra ed è diretta, come avete sentito, a Siena. Ochino, Ginevra, Siena. Un rapporto forte, come avete sentito, con la città da parte di Ochino, che però ormai non vi tornerà più. Che cosa sta succedendo in questo anno che noi prendiamo come cardine, andando un po' avanti, un po' indietro? Intanto si sta per aprire il Concilio di Trento, c'è ormai l'Inquisizione, la riforma in che... riguardo alla riforma diciamo che sono falliti i colloqui di Ratisbona che avrebbero dovuto trovare una mediazione tra cattolici e protestanti. È un momento duro anche in Italia perché l'Inquisizione comincia a veramente far paura e per molti riformati italiani, comunque sospetti di eresia, l'unica strada è l'esilio volontario. Ed è proprio Campi, che avete citato poco fa, ad annotare come è successo nel Risorgimento e durante il fascismo. E mi è sembrato un pensiero giusto. Questo è il quadro minimo. Bernardino Chino, in realtà si chiamava Bernardino, vediamo chi è il mittente, Bernardino Tomassini, detto Chino perché è nato nella contrada dell'Oca, come Gianna Nannini. Ma a Siena sono nati sei papi, una cinquantina di cardinali, parecchi santi e beati e un gruppetto di eremiti e di eretici piuttosto folto e anche eremiti ed eretici consistenti, diciamo. Bernardino era nato nel 1487, era entrato ben presto nell'ordine dei frati minoriti, poi l'aveva lasciato per l'ala più rigorista ed era diventato generale dei Cappuccini. Era considerato il più grande predicatore del suo tempo. Uno studioso maligno dice, sì, ma il livello non era molto alto fra i Cappuccini, quindi insomma faceva questo. Mi sembra una malignità, però è vero che nonostante fosse noto per una prodigiosa capacità di apprendimento, non aveva una base classica di conoscenza del greco, non era un umanista rifinito da questo punto di vista, ma la sua capacità di predicazione era eccezionale e quindi attraeva moltissimo. Era un uomo austero, ascetico, dedito molto alle opere di carità e ci teneva molto a osservare la regola della povertà, quindi una figura apprezzabile anche moralmente. E aveva più di 50 anni quando comincia a perdere fiducia nella Chiesa romana, comincia a frequentare circoli cosiddetti valdesiani, quelli degli intellettuali e degli ecclesiastici che intendevano rinnovare la Chiesa dal loro interno. Non sto a soffermarmi su questo, è già stato anche un po' accennato. Era sempre in giro per l'Italia, quindi aveva molta facilità di contatti. I suoi sermoni cominciano a essere sempre meno pieni di santi e madonne. Cominciano a non convincere più tanto le alte gerarchie ecclesiastiche. E pubblica anche sermoni, 9 sermoni e 7 dialoghi pubblicati a Venezia tra il 39 e il 41 sono già segnati da una esigenza di cambiamento che ha il suo centro nella giustificazione per fede, che è al centro della sua riflessione. Ochino dunque in giro per l'Italia, che conosce molti altri anche ecclesiastici, conosce ed è amico di Vermigli, conosce Contarini ovviamente, l'arcivescovo il cardinal Contarini, e quindi assorbe, era una personalità molto curiosa, magari non completamente originale, non è un pensatore sistematico, ma aveva molta capacità di ascolto e di assimilazione, appunto questa capacità di apprendimento. Non era ovviamente sempre l'unico che in giro per l'Italia ragionava liberamente di religione. C'era una rete di conoscenze e di scambi, una diffusione non episodica dello spirito della riforma. È l'umanesimo che ha dato origine, ha dato stimolo a questa ricerca. Sulla strada fra Venezia e Roma riceve il 41, il comando di presentarsi al tribunale per chiarimenti sulla sua predicazione. Incontra a Bologna il cardinale Contarini, in punto di morte, amareggiato per il fallimento dei colloqui, che lo consiglia di non andare a Roma. A Firenze incontra Pietro Martire Vermigli e anche lui lo consiglia di non andare a Roma, infatti tutti e due se ne andranno insieme. Avrebbero dovuto essere loro due le prime vittime illustri dell'Inquisizione. A Ginevra, dopo vari altri passaggi, Ochino resterà fino al 44, conoscerà Calvino, predicherà sempre tanto, agli italiani, esuli ormai, ce n'erano presenti in città, ce n'erano diversi, e Calvino lo stimava e di lui dirà, potrebbe essere ben utilizzato, imparasse il francese, quindi gli aveva delle difficoltà, era irruento magari nell'apprendere, appassionato, è un temperamento veramente molto appassionato, nonostante fosse di non giovane età. E qui a Ginevra si dedica soprattutto però a scrivere, parola predicata, parola parlata, due grandi, non eliminabili momenti di diffusione delle idee, di circolazione delle idee, mai dimenticare anche la predicazione effettivamente. Scrive le epistole ai signori di Siena, di cui questo è un pezzettino piccolo, per motivare anche la sua decisione. Fino ad oggi, anche in testi di studio su Ochino recenti, fatti da cattolici, viene definita la sua scelta per la riforma apostasia e il suo allontanamento dall'Italia una fuga, ma dice no, ho cercato di salvarmi, e quando proprio non potevo più continuare a fingere ed ero in pericolo. E anche una bella liberazione, quella che si avverte nelle sue parole, è rivelatrice questo senso che prova di libertà del travaglio di quegli anni, quello che aveva passato, è un frate, e quindi la decisione finale arriva improvvisa, benefica, ma dopo una lunga meditazione. E pensiamo alla situazione in Italia, per capire proprio questo gesto di liberazione, alla situazione di controllo ormai persecutorio della Chiesa romana sulle espressioni di dissenso e sulle richieste di rinnovamento ecclesiale. Pensiamo anche al nicomedianismo che era caratterizzante gli incontri e le pratiche di coloro che in Italia auspicavano un rinnovamento. Era un contesto difficile, pochino lo spezza e scrive questa appunto anche un'altra giustificazione della propria fuga in una lettera a Girolamo Muzio nel 43. Quindi sente di doversi giustificare, poteva ignorare questa cosa, sente di doverla giustificare affermando la liscialità di andarsene per cercare la libertà. Non voleva fare il martire, ma non voleva nemmeno più stare zitto. Cosa trova Ochino a Ginevra? Si trova bene, in un primo momento almeno si trova bene, favorevolmente impressionato dalla prosperità economica e dalla moralità pubblica e privata e dalla cura ecclesiale. In un sermone agli italiani, che poi è pubblicato, scrive queste parole: «La benevolenza è così grande che non vi è necessità per i poveri di chiedere la carità. Le persone si ammoniscono a vicenda in modo fraterno, come Cristo prescrive, le cause civili sono bandite dalla città, né vi è alcuna simonia, omicidio o spirito di partito, ma solo pace e carità. D'altra parte non ci sono organi qui, nessun rumore, né di campane, nessun canto sfarzoso, non vi sono candele o lampade, né reliquie, quadri, statue, baldacchini o abiti splendidi, nessuna falsa o fredda cerimonia. Le chiese sono completamente libere da ogni idolatria». Questo vi dà la misura del senso di liberazione che aveva provato. Ma qui c'è anche una punta: spirito di partito, fazioni. Le impressioni positive di Ochino su Ginevra sono anche esagerate, la realtà è più complessa, ma egli fa un confronto politico preciso con Siena. È calzante con il confronto con la situazione religiosa italiana e politica, in particolare quella politica senese, e con l'appunto con l'accenno allo spirito di partito. Ginevra si era liberata dal dominio di Savoia nel 1536 ed aveva cacciato il vescovo. Atto di adesione alla riforma e atto di indipendenza, verità e libertà. Ad una concezione nuova del governo della Chiesa corrisponde un modello diverso, sociale e politico. E Ochino questo ce l'ha in mente, molto chiaramente, rivolgendosi a Siena. A Siena, intanto, spostiamoci da Ginevra, città ideale, idealizzata quantomeno per i riformati e i gruppi italiani, e spostiamoci in questa piccola, strana, magnifica, per me almeno, città che aveva una grande storia e un presente travagliato, libero comune, molto libero e molto prima di Ginevra. Quando si pensa a Siena, vengono in mente il Duomo, io non li vedo, li vedete voi, il Palazzo Comunale, la piazza. I grandi monumenti senesi risalgono tutti a un periodo di governo particolare, 1285-1355, il governo dei nove signori, che magistrati senesi, ed erano esponenti della ricca borghesia mercantile. Ma non solo i singoli monumenti, i nove avevano pensato la città nel suo insieme, avevano sognato il profilo amatissimo anche oggi della città, se c'è un bel panorama, un profilo, se lo vedete, l'idea della città. Era stato un periodo veramente molto fertile, e un'età florida di alleanza con Firenze. Siena da Ghibellina era passata al partito guelfo dopo Tagliacozzo, dopo la fine di Corradino di Svevia, e chiarendo definitivamente, insomma, gli affari con Firenze li andavano fatti. Con i nove al governo, i nobili, i magnati, questa è ricca borghesia, sono borghesi, ricchi ma borghesi, le casate gentilizie vengono allontanate dal potere e quindi diventano una casta chiusa. Si chiamano monti o fazioni politiche, si cristallizzano. I grandi, fuori dal governo, si può dire che bello, li abbiamo fatto fuori, e c'è una classe sociale più aperta, più dinamica, più moderna, ma in realtà cristallizzandoli fuori, cacciandoli proprio, in realtà influenzano molto la parte popolare, fomentano tumulti. Le tensioni rimangono sempre aperte proprio perché non è stato trovato un modo di coesistenza, e se non pacifica, perlomeno dinamica, in dialogo. Le difficoltà economiche della città sempre crescenti, c'è il facciatone. Questo va visto, il facciatone, cioè la parte del Duomo non finita. Nonostante la prosperità, tutto sommato, senese, c'era stato un duro colpo, voi lo sapete, 1348, peste. Ma prima della peste c'erano stati, 1314, eccetera, in quegli anni, fallimenti di grandi banche, anche fiorentine. Ma mentre Firenze aveva un'economia di produzione, e quindi si rialza dalla crisi, Siena, che aveva un'economia di investimenti monetari di altro genere, meno manifatturiera, stenta a riprendersi. La peste, 1348, la grande peste europea, dà il colpo di grazia. Il Duomo, che avrebbe dovuto essere immenso, orgogliosamente immenso, si ferma. Oggi questo monumento è integrato nel panorama cittadino ed è uno dei simboli più precisi della realtà senese, una città sempre in bilico fra il disastro e la gloria, il bianco e il nero, come nel nostro stemma comunale. Ecco quindi un'immagine che fa capire la difficoltà senese, che è molto interessante perché è anche attuale e anche in relazione alla riforma, ai movimenti ereticali senesi. Non si possono comprendere se non in questo contesto. Non c'è un ampliamento di un noi cittadino. Le successive alla cacciata dei nove del 1355, successive modalità che vengono sperimentate di rinnovamento del potere, non avvengono per estensione e inclusione di un noi diverso, ma per suddivisione dell'esistente, e quindi ancora di più litigiose e preoccupanti. Se si pensa che nel 1368, io sbaglio sempre il dato, quindi devo vedere, ci saranno quattro governi in un anno, quattro. Nel 1371, una sollevazione popolare violenta, in analogia con quella dei sciolti fiorentini, mette in pericolo proprio ogni assetto, è anarchia. Sapete chi sono i sciolti? Sì. C'erano anche a Siena, erano i fullones, quelli che facevano mestiere da schiavi e nell'arte erano utilizzati dall'arte della lana, battevano a gambe nude in acqua e urea i panni che poi diventavano delle delizie sontuose, vellutate per i ricchi, e a un certo punto si ribellano nella contrada del Bruco. Sono molto, insomma, le defenestrazioni non sono solo a Praga. Anche lì ci fu una defenestrazione, sì. E fu morto il traditore, c'è scritto ancora in una finestra del palazzo comunale, succede. Poi nel 1385 si tenta un nuovo ordine. I monti, queste fazioni, si sono ormai moltiplicati, ci sono dei governi pessimi. E le grandi famiglie, una delle peggiori è quella dei Salimbeni. Non so se avete mai sentito dire piazza Salimbeni, vero? Forse... Lì c'è la porta degli inferi, fotografatissima a tutti i turisti attualmente a Siena. Clic, clic, mai visto, tanti turisti con le macchinette fa clic, la porta del monte, la porta degli inferi. famiglia Salimbene. E nell'ultimo periodo, quello che ora ci interessa, i monti sono tre. Non ci sono ormai più i noveschi, i grandi. Si è tentata una composizione fra borghesia minuta e borghesia ricca, borghesia che anche quella ormai conta poco. Siena attraverserà anche un periodo di signoria, prova anche questo sistema per avere la pace, con Pandolfo Petrucci, detto il Magnifico, non ci riesce. Siena è allergica ad ogni signoria, preferisce dividersi, preferisce discutere, ma non è proprio tutto male. Non avrà nemmeno la serrata del Gran Consiglio come a Venezia, non avrà un'oligarchia forte come a Lucca, perché non ce l'ha un'oligarchia forte, non c'è, questo è il problema. Ma preferisce anche sempre tenere un governo repubblicano, magari solo formalmente repubblicano. Guicciardini, che era un pessimo, era cinico quant'altri mai, ma era lucidissimo, dice: ma c'hanno solo il nome di Repubblica Siena, perché poi non litigano e basta. Ma anche gli statuti, è proprio dallo studio degli statuti che si nota questa grande apertura, eccezionale apertura dei governi senesi per cercare di mantenere in piedi, almeno formalmente, le gloriose istituzioni repubblicane. I giudizi su Siena a questo periodo sono quasi tutti negativi. Non è Firenze. Ecco, il nostro difetto, non siamo Firenze. E allora? Non diviene moderna, non ha rinascimento, non capisce il tempo che deve sottomettersi a un signore, al principe fiorentino, che garantisce uno Stato pacificato perché maggiormente difeso dall'ampiezza del territorio. È una tesi importante da ascoltare, ma oggi c'è anche qualche voce che parte da una diversa periodizzazione e da una visione che restituisce la pluralità culturale di umanesimo e rinascimento, spostando anche come onda che va avanti potente un po' indietro nel tempo. È un punto di vista che è utile anche alla comprensione della riforma e che oggi è anche accettato, perché è un punto di vista pluralista e attento, è un punto di vista attento alle diversità, non toglie i minori, non toglie le frange ereticali, cerca di vederle anche in una composizione. Il Rinascimento a Siena c'è, se verrete un giorno a trovarci saremo molto felici di accogliervi tutti quanti, è coerente con la sua storia. Siena sceglie sempre la continuità nella diversità, l'aggiustamento e l'accomodamento. Il gotico è il suo stile, il gotico è la sua impronta, ma anche uno splendido Rinascimento suo e anche un nuovo rapporto con il territorio. Lo capisce che deve spostare... La tesi è il nemico alle porte, rende le città insicure e fomenta le tensioni. La storia dei comuni è una storia di sangue, c'è proprio un filone di storici che dice questo, perché il nemico è troppo vicino. E allora allontaniamo il nemico, costruiamo lo Stato nazionale e abbiamo un principe. Siena il problema se lo pone. Infatti è proprio in questo periodo finale di crisi che arriva al mare, c'è Talamone, che è un gioiellino, è un porticino, una delizia per quel tempo, è molto appetibile, e costruisce anche alcune fortificazioni. Ce l'hai Montalcino, sai? Questa è
Montalcino, è dopo, qui c'è il porto delle donne,
porto Ah, beh, questo è dopo, questo è della guerra, aspetta, ora alla guerra ci si deve arrivare, e si deve arrivare anche al rapporto fra politica e religione a Siena, con Ochino, che anche quando è a Augusta e non più a Ginevra, in qualche modo è in relazione con i suoi concittadini. No, la fortezza di Montalcino è molto bella, se arriva. È di Francesco Di Giorgio Martini e avrà un valore simbolico notevole alla fine della guerra perduta da Siena, perché sarà l'ultima resistenza, lo vedremo fra un poco. Ma in questo periodo c'è anche altre novità all'interno della città che sono interessanti. Teniamola a mente. Santa Maria della Scala, il nostro grande millenario ospedale. Arriva?
Sì.
Ecco. Io amo molto Santa Maria della Scala, non nel 500, del 500, dell'800, perché ha una storia splendida, umanissima, ed è un deposito di storie personali, storie di dolore e di cura eccezionale. diviene holding pubblica, non ci sono mai stati né frati né suori, mai. Le oblate, gli oblati, ma non sono proprio un ordine religioso. E il capo dell'ospedale si chiamava rettore ed era comunale. Ammettiamo che non è male questa cosa. Inoltre, la Casa della Misericordia diventa Casa della Sapienza, il nucleo dell'università. E tutto nell'ottica di un governo laico del comune. La caratteristica fondante dell'identità cittadina è questa laicità, questa separazione dei piani. La vita religiosa non manca, anzi è molto intensa e molto inquieta proprio perché ha un ambito di espressione tutto suo, mentre la Chiesa ufficiale è assenteista o assente. Siena volge le spalle a Roma, a Firenze, e si volge a Roma per molti affari, perché è sulla strada per Roma. E basta pensare a Palazzo Chigi, Chigi era una famiglia senese, con diversi papi anche. E ci sono, ad esempio, c'è Santa Caterina, cioè Caterina Benincasa, che ha una predicazione fortissima, e non scriveva lei le sue prediche, le sue lettere, gliele riguardavano. Quindi anche in questo caso, cioè lei era una ragazza, non era miserabile, era una ragazza dell'oca, anche lei. Si devono fare strani. Li riguardavano i testi, quindi vuol dire che c'era una cerchia sua, che quantomeno leggermente irregolare, che lei era una personalità irregolare. C'è anche il beato Giovanni Colombini con suo ordine di gesuati, non gesuiti. I gesuiti siano sempre stati, per carità. Anche le gesuitesse non mai amate, che sono spiriti molto forti e molto liberi. Cultura ed arte e senso, spirito e bisogni religiosi rimangono dunque aperti, mentre la vita politica si è cristallizzata e chiusa, c'è questa dicotomia. Questo periodo di crisi molto duro, molto forte di Siena offre grandi bagliori d'arte. È l'ultimo periodo in cui l'arte senese è un'arte internazionale. Si possono vedere Beccafumi. Domenico Beccafumi è il mio preferito, è il manierismo senese. E se, ma anche soltanto con un'immagine, potete godervi la bellezza e anche l'inquietudine, specialmente del Beccafumi, nei colori, nelle forme, nelle posture dei corpi. Mi sembra che ci sia sempre una ricerca di qualcosa. E questa limpidezza acida, un po' acida dei colori, mi piace moltissimo, manti. Un altro pittore attivo a Siena, piemontese, Sodoma, si chiamava Bazzi, ma Sodoma vuol dire è soltanto la trascrizione su un Duma, che era piemontese. Un'altra opera grandiosa e splendida è il pavimento della cattedrale. È aperto fino a gennaio, quindi io vi invito a vederlo, perché lo teniamo un po' chiuso perché non si rovini, è questo splendore. Ed è una magia, qui c'è proprio una cultura di magia. Ancora non chiarito nemmeno il significato di certe strane parole. Quindi cultura magica è anche cultura tecnologica, perché dietro c'è una raffinatezza tecnologica estrema. Lo vedono?
Sì.
Nell'insieme è una visione veramente splendida. Questa è Siena in quegli anni. È una città imperiale. Nonostante gli affari con Roma, ma perché? Per non finire in bocca al Papa in questa sua ricerca ansiosa di un equilibrio, un'equidistanza fra i poteri. E fa parte del suo programma di ambiziosa indipendenza. Ma la cifra costitutiva dell'identità senese non è ormai più nemmeno un'identità solo repubblicana, è la bellezza, è la forma Honor Civitatis, forma urbis, proprio veramente ormai la sua nuova, era bella anche prima, ma è la sua nuova identità che in fondo lentamente si sostituisce alla indipendenza politica. In quell'anno che abbiamo preso a cardine, la città è proprio vicina al tracollo, ha 10 anni di vita la sua indipendenza, condizionata molto dal quadro internazionale. è un bocconcino appetitoso. È inutile dire, questo, vabbè, tutti gli errori, città chiusa, non si sapevano organizzare, ma era vicino al Papa e ci aveva un buon porto vicino al Papa. È una vittima anche della politica di Carlo V, che è interessatissimo al buon approdo di Talamone. Per molto tempo questa vicinanza ai poteri forti aveva fatto la fortuna di Siena, ma ormai solo un bocconcino. E mentre a Siena si vivono questi anni inquieti, allarghiamo un po' lo sguardo alla riforma in Italia. In che contesto, Siena è piccola dopo tutto, in che contesto siamo in Italia riguardo alla riforma? Se la guardiamo con la stessa ottica del pluralismo che abbiamo utilizzato un po' per capire che tipi di rinascimento ci possono essere, non ce n'è uno solo, vediamo intanto che c'è una comune matrice nell'umanesimo italiano, però gli sviluppi e i contesti politici e culturali favoriscono o impediscono uno o l'altro filone. La prima osservazione è che comunque in Italia la riforma c'è. In Europa c'è una riforma plurale, la riforma dei principi nell'impero, la riforma nei regni del nord, con significative diversità di tempo e di tempi e di rapporto fra corona, nobili, popolo. C'è la particolare soluzione inglese e infine c'è la riforma nelle città. Strade affini e diverse. In Italia, lo dice Campi, di cui io mi fido pienamente, la riforma è caratterizzata dal non avere un centro. Questo è un problema, ma perché politicamente non ha un centro. Dall'ampiezza geografica in cui si estende e anche dalla profondità di penetrazione, dalla multiforme realtà dottrinale e infine dalla violenza contro i seguaci. Inoltre, questo è molto importante per comprendere anche i movimenti ereticali presenti a Siena, mentre nel nord più forte l'esigenza collettiva, comunitaria, riformare le comunità, in Italia la riforma è intesa più in senso morale e di valorizzazione dell'individuo. È una impostazione che porta a fare di Cristo un modello di perfezione per l'umanità e del cristianesimo il più alto criterio etico. Vedremo che però ha dall'altra pone un problema, cioè quello del non dare un eccessivo valore all'incarnazione. Riprendendo la suddivisione fatta da Campi, la leggo un momento per, così proprio per riassunto, perché la sapete di già di sicuro. Quali sono, come ci si muove in Italia? Gli spirituali sono aderenti ai cenacoli come quello di Juan Valdés, quello Ochino è molto valdesiano all'inizio e anche alla fine. Napoli e con Valdese, quello a Viterbo, con Reginald Paul e Contarini sono gli ecclesiastici, una cerchia intellettuale e nobiliare. Poi c'è il radicalismo religioso e spesso a fondo sociale degli anabattisti veneti. Poi ci sono i riformati veri e propri, Vermigli, Tremelli e il vostro Zanchi, veri e propri che sono quantomeno inseriti in un'area in cui, in un'area geografica, Zwingli e Calvino sono vicini e sono un riferimento forte. E poi, infine, ci sono gli eretici. Gli eretici sono così definiti da un grande storico, Adelio Cantimori, che appunto ha scritto un libro proprio sugli eretici italiani del Cinquecento. E qui troviamo anche Ochino, ma Ochino non è in realtà un eretico, ma troviamo altri due senesi, Sozzini e il piemontese Biandrata, sono antitrinitari. Non trovano accoglienza nella riforma. Ochino appunto in questo quadro si situa male, proprio perché è curioso, perché non pensatore teologo sistematico, perché parte da una frequentazione dei circoli valdesiani e ha, questo vuol dire immediatamente, anche un atteggiamento intanto di cautela all'inizio, di tolleranza religiosa che in lui si manifesta in un'aspirazione a una libertà mistica, radicale, una forma radicale, e nel desiderio di liberare la religione dai dogmi. Il filone mistico a cui Ochino può essere avvicinato a tratti è associato spesso al razionalismo, può essere curioso, ma in realtà anche molto bello. Forse ce l'abbiamo tutti un po', questa tensione tra misticismo e razionalismo. A me sembra di sì, almeno io la sento, forse erede di Ochino e dei miei eretici. Nei testi tardi di Ochino, per esempio nei Labirinti del libero arbitrio, Dialoghi 30 e nel Dialogo di difesa, l'affermazione della sovrana volontà di Dio, e parallelamente la giustizia dei decreti divini, lo porta a considerare indecidibile la questione del libero arbitrio. Misticismo e razionalismo si pongono in due piani molto diversi e quindi la ragione non può arrivare oltre un certo limite. Oltre c'è l'affidamento per fede alla volontà di Dio. E la sua comprensione, questa è la comprensione di Ochino della giustificazione, ma non concorda con la non imputazione dei peccati. Uno studioso di Ochino attuale, Marco Bracali, rileva una nei Labirinti, sono l'opera forse più raffinata di Ochino, tarda anche, una tensione, una simmetria nel tentativo di conservare proprio integre e senza compromessi idee mistiche, idee razionaliste. E anche qui ci si ritrova un po' uno spirito senese, di non voler mai scegliere il Signore o voler stare sempre nel mezzo, l'indipendenza è stare nel mezzo, ma a volte non ci si riesce. La versione proprio razionalistica per le sottigliezze teologiche, che sono fuori dei compiti della ragione, copre appunto questa indifferenza mistica per le precisazioni dogmatiche. È un filone di pensiero presente nell'area più fortemente umanista, e quindi in Italia lo troviamo e lo troviamo anche a Siena. Condivide però con la riforma la lotta contro il sistema di mediazione fra divinità e mondo umano, cioè è anche solidamente riformato. Ochino non è che cambi pensiero, però ritorna, proprio perché curioso e attento, non sarà mai antitrinitario, ma ritorna intanto a rafforzare l'influenza erasmiana originaria, che era un po' molto italiana, e in un senso un po' origeniano. Sovrana volontà di Dio vorrà dire anche salvi tutti. Si interrogherà appunto a lungo sul libero arbitrio, ma avrà sempre stima di Calvino e lo considererà soprattutto come organizzazione ecclesiale importante. Per la Santa Cena è svingliano, ma è un predicatore, lui è un predicatore. Non può arrivare a pensare, come invece molti spirituali e molti anche a Siena, anche Sozzini, in un legno, non potrà mai arrivare a considerare la possibilità di una scelta di fede vissuta del tutto individualmente. Questo aspetto più individuale della riforma in Italia, di una interpretazione etica individuale. Per lui c'è bisogno di un'organizzazione, c'è bisogno di una chiesa, in qualche modo. Chi predica ha bisogno di sentire intorno a sé una comunità. Un'altra persona molto importante nella sua formazione e riformazione è Sebastiano Castiglione. Va citato perché Castiglione era un umanista coltissimo che traduce in latino i testi di Ochino. Staranno insieme delle peregrinazioni di Ochino per l'Europa e saranno concordi nel condannare il processo a Serveto. Ma a questo arriveremo fra poco. Intanto farei vedere, proprio per la pluralità della riforma e la ricchezza di voci, la famosa immagine del candeliere, l'andelina e il candeliere. No, il nostro non c'è, non ci sono nemmeno i Sozzini, c'è il vostro Zanchi, ma Ochino non c'è. Come vedete c'è anche una riforma che esce dalla riforma e che si perde o si ritrova nei rivoli calcici delle varie riforme, che a volte sembrano sparire, poi ritornano, riaffiorano, ritornano ancora, e lo spirito soffia dove vuole. Ecco, i nostri non ci sono. Questa è una cosa interessante, si sta parlando di riforma, ma in questa famosa incisione molto pacificata, in realtà le litigavano terribilmente, non sono. Quindi siamo proprio tra gli eretici. Siena, eretica. Mentre Ochino vagava, era a Ginevra, e poi se ne andrà Augusta, e poi vagherà per l'Europa, a Siena, intanto, la sua lettera era molto nota e molto conosciuta e molto discussa, ma anche un po' prima della sua partenza a Siena c'era un po' di movimento. Intanto sfatiamo una leggenda, perché molto spesso si sente dire che siccome era sempre in giro Chino, beh, i senesi lo conosceva un po' tutt'altro. Era talmente forte l'impressione che lasciava in coloro che lo ascoltavano e talmente forte il suo legame con la città che era perfettamente conosciuto. La sua voce era trasmessa anche attraverso i sermoni scritti, tra l'altro. Su Siena e i movimenti ereticali esiste un solo testo, una sola imponente, accurata ricerca del 75, a cura di Valerio Marchetti. A questa mi sono rivolta per sapere, ma subito devo avvertirvi di un problemino molto senese. Si trovano pochi atti dei processi, non si sa dove sono finiti. Non ci sono. Si sa che sono stati fatti, ma gli atti non ci sono. Non ci sono a Siena e non ci sono a Roma, ma guarda un po'. Tipicamente senese. Tipicamente. Ma è perché poi lo vedremo, sai, usando. Ci sono molti più eretici a Siena di quanto si pensa. Diciamo che il lavoro di Marchetti si è svolto però su ciò che ha trovato degli atti processuali, delle lettere, delle varie lettere ecclesiastiche. Però i processi più importanti sono stati fatti nel 1568 e anni seguenti. Mentre i movimenti ereticali e le prime agitazioni e le prime denunce sono dal 39 al 45-46. Quindi pensate un po' la difficoltà per gli studiosi di oggi di ricostruire la realtà dei movimenti ereticali e dei movimenti riformatori a distanza con questo materiale che deve giocare con la memoria degli indiziati, che a distanza di anni potevano anche non ricordare tutto, con la reticenza, perché avevano maturato anche una serie di riflessioni, ormai nel 1568 tutto spento. Quindi hanno anche una serie di difese personali elevatissime. Poi il linguaggio ecclesiastico. Quindi è una ricostruzione veramente da fare con molta cautela. Ritornando alla lettera di Ochino, come hanno fatto a leggerla? Era proibita? Gliela levavano di mano? Eh sì, ma ci fu un tale Ambrogio Catarino Polito che ci ha reso un grande servizio. Perché accortosi da ecclesiastico intelligente qual era, che era una lettera pericolosa, scrisse il rimedio contro la pestilenziale dottrina di tale Bernardino Ochino, e quel libro poteva circolare liberamente, e quindi lo leggevano tutti, e attraverso quello che diceva contro Ochino si poteva anche risalire a quello che diceva Ochino ed essere d'accordo con Ochino. Ci ha fatto un piacere, veramente un piacere, fatelo ancora, grazie, e si può chiedere. E quindi girava ma in molte mani. Quali fasi possiamo individuare nei movimenti ereticali senesi? Intanto prima della diffusione della lettera, quando ancora fino in Italia. È la fase classica delle influenze contarinane e valdesiane. Quindi si crede possibile un rinnovamento interno alla Chiesa Cattolica. Ci sono gruppi soprattutto elevati, perlomeno elevati culturalmente. Nel 37, questo è carino, c'è un tale frate Agostino da Treviso che è accusato di eresia ovviamente per la teoria e la giustificazione per fede. Era stato però chiamato a predicare dalla curia. Non li fanno granché perché Scemassi, insomma, era solo un po' un eccesso contariniano, ma tutto tace. Ma il problema è che era stato proprio fatto venire dalla curia, quindi anche nella curia c'era qualcuno che sapeva benissimo e avrebbe detto queste cose. Poi c'è Onio Paleario, un altro personaggio ben noto della riforma, andrà a finire male, lui andrà a finire male, ma non semina molto, perché si allea, va a lavorare presso una famiglia di quelli dei Noveschi, la famiglia Bellanti, ritirati dal mondo, quindi non ha molta influenza in questo senso, ma qualche seme lo può, cioè fisicamente va con le Valdezza, qualche seme lo può lasciare. E questa fase dunque, come dire, a pelo d'acqua, si sa e non si sa. Poi c'è una fase di fermenti religiosi e di desiderio di rinnovamento ecclesiale molto più esplicita. Si comincia a parlare liberamente delle cose di religione, questo viene scritto negli atti dei processi, e ovviamente il cuore di questi ragionamenti era la giustificazione per fede. Inutile cercare nelle testimonianze una ricostruzione di chissà quali tendenze, ci si ferma molto all'essenziale, giustificazione per fede, Cristo unico mediatore, niente santi e Santa Cena, tutti svingliani più o meno. Sì. E, è un nobile, Girolamo di Bartolomeo Pieri, che raccoglie intorno a sé varie persone e discute, non solo nobili. Pieri è uno fra i fondatori dell'Accademia degli Intronati. A Siena c'erano, ci sono anche oggi, molte accademie, ed erano luoghi di discussione, di divertimento, scrivevano anche commedie e le rappresentavano nelle loro sale, ed è un luogo di elaborazione culturale, ma facevano anche questo, leggevano e discutevano. Oggi esiste ancora l'Accademia degli Intronati, esiste anche la Biblioteca degli Intronati, che si è creata con i lasciti, e poi ora con gli acquisti ovviamente moderni, dei fondatori. Pieri è una personalità molto interessante e anche molto decisa. È al servizio della Repubblica, nel 1944 va in Maremma, perché è provveditore ai servizi di sicurezza della città e del territorio di tutto lo Stato senese, ma va anche a Grosseto, e lì raduna un bel gruppetto, il gruppo più riformato, più nettamente riformato che poi si possa trovare a Siena. Molti erano medici, ricordatemi di chiedermi perché, se no non posso dire tutto ora. C'è anche un notaio, sono tutti borghesi, questo è interessante, non ci sono nobili, non ci sono ecclesiastici, ci sono laici, borghesi, lavoratori intellettuali, medici appunto e notai, eccetera. E vedremo anche in seguito che c'è Talamone vicino, ricevono visite dalla Spagna, dalla Francia, dalla Provenza e predicatori evangelici. Probabilmente si riunivano come piccola chiesa, punto interrogativo, era possibile? Probabilmente avranno fatto anche la Santa Cena possibile, molte cautele, ma sembra che qui una forma, qualche cosina di ecclesiola ci possa essere. E questo però a Grosseto. Comincia a Siena, poi si struttura, è un piccolo gruppo, ma si struttura a Grosseto. Si arriva alla terza fase, quella proprio di più ampia diffusione di idee e testi protestanti, sempre più librai anche a Siena, coinvolti in questo giro di diffusione. Presenza attiva di predicatori e in primo piano a Siena la diffusione della lettera di Urbino. E si arriva a questi anni 43. Il 39, 1539 però è l'anno, il primo anno di grandissime tensioni. E cosa succede? Arrivano vari personaggi strani e arriva anche un'idea molto tenace in Italia, quella di usare il malcontento religioso e le tensioni religiose, il religioso in quanto tale, per ricompattare l'unità cittadina. È un po' la teoria della religiosità popolare, no? Che insomma la religione serve anche per far tenere il capo basso al popolo, e con la paura anche di ciò che potrà accadere. E i nobili inteso non come casate magnatizie, i maggiorenti cittadini. Un gruppo cerca di utilizzare. Arrivano a Siena due personaggi strani, soprattutto due sono quelli strani. Dietromito Brandano era, si chiamava Bartolomeo Garosi da Petroio. Petroio è preso sulla strada della Maremma sempre, e è un profeta contadino e dice: guerra, peste e fame se non ci sarà penitenza, ovviamente se non ci sarà penitenza. Però dice anche che il Papa è l'anticristo e che tutti devono porsi sotto l'infinita misericordia di Dio, perché l'uomo è sempre peccatore, dice anche questo. E arriva però anche un altro, Giovanni Battista della famiglia Caffarelli di Roma, e forma una congregazione dei Giovannelli, che viene molto utilizzata invece per tenere a bada il popolo, l'ala più conservatrice dei maggiorenti cittadini, e l'obiettivo è quello di subordinazione del popolo. Infine salta fuori una confraternita, una compagnia laicale artigiana, esce fuori il popolo degli artigiani, che si riunisce nella chiesa dei Servi. Se ce l'hai, ce la fai vedere. No, la chiesa dei Servi è molto bella anche questa, ma è interessante perché qui succede tutto. È un gruppo di artigiani non incolti, perché gli artigiani sanno leggere e scrivere a Siena in grandissima parte. In questa invece si delinea un obiettivo politico religioso molto chiaro, che emerge soprattutto nel 44. È un progetto di rinnovamento della città e della religione. Deve aver letto Chino. Qualcuno lì deve aver proprio letto Chino. Non è chiaro nelle sue linee operative, ma non è di strumentalizzazione del religioso popolare. Un giorno un giovane figlio di un orefice, un ragazzotto, fa un sermone. Dovevano fare anche questo, parlare, fa un sermone e qui dice di voler attingere unicamente alla scrittura le affermazioni della fede e che Cristo è unico mediatore. Espulso dalla confraternita è aperto procedimento contro di lui, subito, immediato. Il giovane in un primo momento dichiara di aver fatto tutto da solo, poi ci ripensa perché ha paura e dice: ah, ma no, ma c'erano altre persone, c'era un gruppo, c'era la famiglia Sozzini, Lelio Sozzini, più grande in particolare, e poi c'era Basilio Guerrieri. Basilio Guerrieri è un artigiano. La famiglia Sozzini è una grandissima famiglia senese che avrà un grande rilievo per altre cose. Basilio Guerrieri è il barbiere della Balia. Domanda: andava a fare la barba mentre erano in seduta del consiglio? No, la Balia risiedeva, aveva casa nel consiglio, quindi era praticamente era al servizio del signore di Siena e gli faceva fra le altre cose anche la barba, effettivamente. Ma questo per dirvi che il palazzo comunale che avete visto era abitato, era veramente all'abitazione dei signori. Questa è un'area anche molto casalinga, domestica, di questa piccola città-stato che palazzo è la casa. Conosce Chino, lo conosce personalmente, lo conosceva prima che andasse via dall'Italia. Ed era entrato, sul suo consiglio all'inizio, nella confraternita, quella dei Giovannelli, che però non gli era piaciuta, che tra l'altro c'era il suo Pelagiani, perché c'era un forte partito pelagiano a Siena. Era di Fiusdino, sempre verso la Maremma, e cercare di ricostruire la sua biografia praticamente come ricostruire la biografia di un agente del Mossad. Però sa quel che fa. Sacrifica con cinismo da cospiratore perfetto il giovane Pietro Antonio, che aveva fatto il sermone, ma non lo fa con cattiveria, lo fa perché sperava veramente in una sommossa artigiana, in un moto religioso che coinvolgesse anche i nobili. Difficile comprendere in questo caso il rapporto fra religioso, politico e sociale che poteva esserci a Siena. Sono soffermata su questo punto perché è basilare, fondamentale. A Siena l'intreccio di politico, sociale e religioso è molto forte. È una città laica, in cui la religione è una cosa e la politica è un'altra, ma proprio per questo, nell'idea di rinnovamento, nessuna parte può essere lasciata a sé, come a Ginevra, libertà e verità, tutto insieme, e quello che voleva Basilio, ma non succede niente. Il suo progetto di tipo entrista, lui agiva così, diciamo, voleva ottenere posizioni chiave all'interno delle istituzioni e ce l'ha, introduce progressivamente le sue idee religiose, per esempio il sermone del giovanotto, che era un sermone, un esempio di prova della fede di questo, si inserisce nei gruppi nobiliari di dissenso già esistenti, perché erano i circoli più colti prima a essersi mossi, lui ci si inserisce dal basso, quindi un momento di unione molto importante, molto forte, e poi confida anche nell'arrivo di predicatori evangelici, nella circolazione letteraria. Gli sembrava che la situazione fosse pronta, ma non era così. Perché gli intellettuali non si muovono e non si muove nessuno, e non era nemmeno possibile che si muovessero in realtà. C'erano tutti questi bisogni, ma tutti rimangono allo stato di bisogni. E chi paga è solo Pietro Antonio. La vicenda del gruppo finisce rapidamente, vengono tutti denunciati, ma guarda caso, quando arriva la denuncia, a sé non c'è più nessuno. Dov'è Basilio Guerrieri? A Augusta, a trovare Ochino per dire, ma insomma è successo questo. Non si sa che si siano detti, ma insomma qualcosa si sono detti. Torna a Siena nel 46, ormai le acque si sono calmate. A Siena non brucia nessuno sul rogo, eh? Nessuno. Pene mite a tutti. Continua a radunare intorno a sé artigiani, non smette anche lui di predicare e cerca alla fine un inserimento fra i domenicani, non gli riesce. Ha molto successo invece con le suore, fatto direttamente tramite uno della cerchia dei Sozzini, Antonio De Rocchi. La sorella di Antonio De Rocchi, Dionisia, era suora agostiniana al convento di San Paolo, era badessa. E lui la va a trovare, eccetera, eccetera. Viene chiamato ovviamente al tribunale nel 1546, non coinvolge il fratello, espone brevemente le tesi diffuse, lo ammette e viene punita, è costretta ad abiurare davanti alle consorelle. E lei lo fa senza, credo, troppi problemi, sì, grazie, perché che cosa fanno le brave sorelle finito con l'abiura? Continuano come prima. 20 anni dopo, quando si riaprono tutti i processi, c'è un altro processo a carico di diverse nobili dame, sempre agostiniane, che vengono processate, mancano gli atti, mi pare ovvio. Ma un tal veneziano in un altro processo, che era stato a predicare da loro, dichiara all'Inquisizione che in quel convento aveva fatto molto profitto. Insomma, erano, come avrà a dire l'arcivescovo in una lettera, erano tutte calviniane, le sorelle, perché gli fai poco, erano di buona famiglia, cioè avevano tutto l'entourage familiare che avrebbe bloccato qualsiasi eccesso di punizione, erano in clausura, chiudevano. Una punizione, ad esempio, che veniva comminata facilmente alle suore, era di togliergli l'eucaristia, e sa, queste gliene sarebbero portate contro anche, che non erano nemmeno poi tanto punibili, no? Altre magari poveracce, altre, successivamente nei secoli, si sa che ogni tanto arrivavano l'eucaristia per punirle, per reprimerle. Questi si facevano la santa cena o il pane tranquillo, credo, ma tanto non l'hanno raccontato. Sono tutte calviniane. Intanto a Grosseto il gruppo di Pieri continua la sua vita di fede e c'è anche un elemento nuovo di spicco, si chiama Fabio Cioni, un notaio, Achille Benvogliente, un altro di buona famiglia, e si solidifica proprio in senso riformato, appunto. Però dopo il 46 tutto cade nel silenzio. Che succede? Perché qui noi sappiamo solo dei processi. Va tutto bene, nel senso che zitti zitti continuano come prima, era abbastanza probabile. Perché si sa solo quando gli va male, no? Quando gli va bene non si sa. Però che cosa significa questo vivere nascostamente una fede che confligge con quella ufficiale? E in ogni caso, chi protegge il gruppo riformato e in quali appoggi nella balia confidava Basilio? Non era uno sciocco, se si era mosso voleva dire che c'erano degli appoggi veramente a livello politico molto importanti. E qual era l'entità del commercio librario a Siena, se è una delle prime città in cui viene fatto un indice dei libri proibiti in città, quindi vuol dire che c'era un movimento. E perché l'arcivescovo Francesco Bandini Piccolomini nel 46 al Concilio di Trento difende la giustificazione per fede? Ci sono delle delle voci e anche dei silenzi molto interessanti, ma anche ci fa riflettere proprio sul nicodemismo, su questa attitudine alla segretezza. Aiuta la fede a vivere o la fa spengere? Che questa è una domanda che ancora io non ho riguardo a questo periodo, non saprei rispondere. Ora lasciamo di nuovo la città e i suoi problemi e spostiamoci in questa altalena europea e vediamo cosa stava facendo Chino. Diciamo che a Ginevra ci sta poco, va a Basilea, fa amicizia con Castiglione ed è probabile che questa appunto frequentazione lo porti a rivedere posizioni calviniste, un po' meno calviniste. Successivamente va a Strasburgo, dove ritrova Vermigli. Si sposa con una lucchese nel frattempo, perché Lucca aveva una grande quantità di esuli. Va ad Augusta nel 45, ma nel 47, dopo la sconfitta della Lega di Smalcalda, fugge di nuovo. Ed è Carlo V che lo scaccia subito, perché entra Carlo V ad Augusta. Carlo V lo conosceva, perché l'aveva ascoltato a Napoli 10 anni prima. Lo manda subito via. E grazie ai riformati della città, che gli viene consentito di prepararsi per fuggire, perché altrimenti l'avrebbero anche preso. Con Vermigli si reca a Londra ed è il periodo forse più sereno della sua vita. Non è solo con Vermigli, perché l'arcivescovo di Canterbury chiama per l'attuazione della riforma in Inghilterra, intanto chiama a predicare agli esuli, chiama vari italiani a predicare agli esuli, e quindi figuriamoci che mestiere farà il nostro Chino, predica. E però sembra attestata anche una certa influenza sulla riforma. Ha un buon rapporto con Elisabetta prima, dedica un testo, dedica le prediche Nomate e Labirinti. Chiama molti altri, l'arcivescovo chiama molti altri, Tremelio, anche Zanchi va a Londra. Quindi bellissimo questo respiro europeo di Londra in questo momento, però arriva Maria Stuarda e quindi deve fuggire di nuovo il poveraggio. Si va di nuovo Zurigo come pastore della comunità italiana, esule da Locarno che era diventata cattolica nel 55, quindi si sa che a questo punto, e vi trova Lelio Sozzini proveniente da Siena e scrive, qui a Zurigo scrive Labirinti e i 30 dialoghi. Calma per 10 anni e poi di nuovo fuga, perché scrive qualcosa di troppo, forse anche sulla Trinità e forse sul libero arbitrio, ma la sua la posizione è la non decidibilità sostanzialmente, ma scrive anche forse una sciocchezza sul matrimonio e sulla poligamia. A proposito c'è la questione con Filippo d'Assia che era bigamo e quindi, per carità, lo scacciano subito. Di nuovo in fuga, e questa volta è l'ultima fuga, va in Polonia e poi di nuovo verso la Moravia, dove però trova la peste e la morte. Di lui non rimane traccia, e nemmeno dei figli che aveva con sé, sparito. Quindi una vita inquieta, e una biografia inquieta, come inquieto il suo pensiero, calvinismo, misticismo, scetticismo, tolleranza. Sulla tolleranza bisognerebbe aprire proprio un discorso a parte, c'è il tempo di fare, perché da questa Siena così litigiosa vengono due voci, anche quella di Ochino, ma soprattutto quella di Sozzini, che è la voce della tolleranza. Questa è una cosa che lo rimandiamo a dopo. E siamo al 1552. Indietro ormai non si torna. La città si ribella all'imperatore, città imperiale, la perla dell'impero, si ribella all'imperatore, e beh, è anche giusto, ma a questo punto Carlo V come si faceva a sopportarlo, anche effettivamente. Ma ormai è una città veramente in crisi, il degrado anche morale è notevole, è una città ingiusta, e non perché volesse nemmeno essere, non riesce a amministrare la giustizia, e questo forse in parallelo con la situazione anche italiana di oggi. Ci sono momenti in cui la giustizia sparisce. Si cercava la libertà, ma non si amministrava la giustizia. La giustizia, senza la giustizia non ci può essere libertà. Libertà di chi? Ogni gruppo difende i suoi interessi, non c'era più un noi cittadini. Pochino a Londra, la sua influenza nei gruppi senesi è ormai sbiadita, il meccanismo dell'inquisizione cattolica è affilato, per la riforma in Europa siamo ormai alla fase di Augusta, una fase di separazione, e Siena è in guerra. Siena alleata con la Francia, Firenze con la Spagna. Fece male, fece bene, siamo una città di pazzi, sì, è una città di pazzi. Il principio di realtà avrebbe richiesto di sottomettersi al principe, certamente, perché non aveva più i mezzi per difendersi, certamente. La linea di pensiero che ho anticipato precedentemente in questo senso è veramente molto dura. C'è una storica, Judith Hook. Modernità dello Stato assoluto e degradazione completa dei comuni nati nel sangue e finiti nel sangue. Però c'è una domanda. Assoggettarsi al principe. Ma Cosimo voleva veramente tutto il territorio dello Stato senese? Cioè sarebbe valso a qualcosa? Voleva Talamone, anche il principe, ma quello Talamone se lo prese Carlo V, Stato dei Presidi, entrò nel Granducato di Toscana nel 1801 con la pace di Lunéville, il Trattato di Lunéville. Quindi, e poi c'erano delle aree anche non coltivate, difficili da gestire. Per cui Siena si trovava in una situazione veramente difficile per decidere cosa fare. Forse avrebbe fatto bene a non fare la guerra, certamente. Inoltre, una volta nel Granducato, questo non vuole dire per Siena un miglioramento effettivo delle proprie possibilità economiche, che sarebbe dovuto appunto scaturire dal superamento di un assetto politico medievale in nome della modernità. Quindi ancora una volta un'indecidibilità, diciamo, che cosa avrebbero dovuto fare. Non vi racconto gli episodi della guerra, ma vi faccio vedere la porta di Camollia e il fortino delle donne. Siena in crisi, ma quest'idea di repubblica era anche sentita dalla popolazione, che si ricompatta in gran parte durante la guerra e soprattutto nel periodo lungo dell'assedio. Fortino delle donne è quel rudere, io abito davanti a questo rudere. E lì si radunarono un po' di vigorose signore senesi per fare il che potevano contro gli spagnoli. Ma il danno senese era avere un fuoriuscito a capo del proprio esercito, Piero Strozzi, fiorentino, mai fidarsi dei fuoriusciti. Perse tutto quel che poteva perdere e alla fine Siena fu assediata. Fu un brutto assedio con un generale francese, Blaise de Montluc. Il rapporto Siena-Francia è un'altra cosa da approfondire, sono sempre stati i francesi preferiti. Nel 55, 17 aprile, l'assedio finisce. Un gruppo di fuoriusciti va verso la fortezza di Montalcino. Si vede la bellissima fortezza di Montalcino. Resisteranno ancora, erano pazzi. Quelli erano pazzi scatenati e fanatici, veramente. E la libertà che Siena voleva era solo la libertà di pochi, veramente. Qualcuno non va con loro, ed è ovviamente Basilio Guerrieri, che resta a Siena e comincia di nuovo a predicare. È un momento difficile, abbiamo perso tutto, e arriva dalla Svizzera, dove si era rifugiato precedentemente, dopo il 46, Lelio Sozzini. Lelio arriva e proprio per predicare ai suoi concittadini, e Basilio fa politica alla grande. Durante tutta la guerra aveva fatto l'emissario con i francesi per conto della Pavia, e ora era andato a Roma, insieme agli ambasciatori senesi in Francia, aveva fatto di tutto, aveva fatto politica dietro i signori, e c'era sempre lui. Ora si dedica a ricostituire il gruppo riformato. Sozzini associa al suo gruppo un artigiano, Bartolomeo Nelli, e anche dei nobili. Ma ormai il clima è cambiato. Ma per 2 o 3 anni a Siena anche la balia era riformata, sostanzialmente, si può dire. Si predica liberamente, abbastanza liberamente, e nessuno denuncia. Ci sono i gesuiti detestati, ma non riescono a impedire questa circolazione di testi, soprattutto libri, perché ormai la stampa è il mezzo migliore per la diffusione delle idee, tanto che uno degli amici di, degli amici di Basilio Guerrieri è un libraio. Questa, diciamo, quest'ultima libertà religiosa, abbiamo perso tutto, ma ci teniamo un po' di libertà religiosa, finisce, quando interviene Roma. Ormai i gesuiti a Siena, addirittura una notte vengono sparsi per Siena sonetti antigesuiti. Non so se vi ricorda qualcosa la famosa notte placare? Sonetti antigesuiti sparsi per Siena. Il giorno dopo erano spariti, però li avevano letti tutti, portati a casa, eccetera. Una strana libertà religiosa, diciamo proprio sull'orlo dell'abisso ormai, no? Però Roma si fa sentire con molta forza e anche cominciano le denunce, perché non c'è più libertà, la balia esiste ancora ma formalmente, e conviene veramente sottomettersi al principe e stare zitti. Cosa succede dopo? C'è un processo interessante, quello del Nelli, dell'artigiano, che sarà difeso, un artigiano, da un abilissimo avvocato. Non dice clemenza della corte. L'avvocato dice, ma aveva dei libri, ma li aveva per sua istruzione personale. Anche Nelli dice, oh, sì, perché io per i miei figli li leggevo. L'atteggiamento del Nelli è quello che gli aveva consigliato Lelio Sozzini: non fare il martire, tieni la tua verità che è superiore a quella di chi ti interroga. Quindi un'estrema individualizzazione, anche con una forma di scetticismo. La cosa migliore la fa l'avvocato, che sottilizza sulla giustificazione per fede e non per opere, ma opere proprie, opere ispirate ormai dalla grazia, perché non è mica chiaro, insomma, cosa fece Rannelli? Niente, una piccolezza. Siena si richiude in se stessa, non abbiamo traccia di fermenti religiosi. La famiglia che però paga e viene dispersa è quella dei Sozzini. Tutto il resto tace tranquillamente. I Sozzini vengono dispersi. Lelio in Svizzera, morirà dopo questi anni. Fausto, il nipote, avrà una storia a sé, una storia a parte, che lo porterà fino in Moravia, dove fonderà una chiesa, dove fonderà una corrente religiosa. La filosofia di Fausto Sozzini ha influenzato l'Europa per almeno due secoli. E qui finisce la parte del Rinascimento, della Riforma a Siena, nessuna voce evangelica fino alla metà dell'Ottocento, un paio di inglesi sparsi, dice Giorgio Spini, fino a quando un gruppo di svizzeri dei Grigioni verrà e si riunirà di nuovo e sarà la colonna portante della chiesa valdese di Siena, che nasce come cappella privata di Giuseppe Comandi, che forse qualcuno di voi ha sentito dire, era un benefattore, un pedagogista anche. Vista la presenza di questi svizzeri, poi fa edificare la chiesa e la scuola. È una chiesa solo evangelica. 1883 si apre al culto, nel 1886 scuola e chiesa. Esiste ancora ed è sempre nello stesso posto, dove vi invito a venirci a trovare.
Grazie. Mi pare che il motivo conduttore